Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, insieme a Dario Castaldo. Voi state ascoltando il programma in diretta oppure in streaming o in podcast su sbs.com.au/italian.
Dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. E quindi probabilmente il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne. È qualcosa con cui io credo, spero, che tutti quanti vorranno fare i conti.
E gli italiani da ieri quindi dovranno fare i conti con Giorgia Meloni, che diventerà con ogni probabilità la prima premier donna della storia della Repubblica Italiana. Con il suo Fratelli d'Italia che nel giro di 9 anni è passato dall'1,9%, questo nel 2013, al 26% di ieri.
Il centrodestra infatti ha vinto la tornata elettorale del fine settimana ottenendo la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. Alla Camera ha ottenuto quasi il 44% e almeno 232 seggi, il centrosinistra ha ricevuto poco più del 26% e almeno 77 seggi, mentre il Movimento 5 Stelle oltre il 15% con un minimo di 40 seggi.
In Senato invece oltre il 44% per il centrodestra contro il 26% del centrosinistra, almeno 114 i seggi contro gli almeno 34 del centro-sinistra, e anche al Senato il Movimento 5 Stelle si conferma al terzo partito con il 15,5%, insomma un super riassunto. Potrete riascoltare l'intervista con Carlo Fusi che spiega meglio i numeri usciti da questa tornata elettorale sul nostro sito.
Un dato assolutamente rilevante è la scarsissima affluenza alle urne, con il record negativo dalla proclamazione della Repubblica in poi. Parliamo di meno del 64% degli aventi diritto che si è presentato alle urne, un calo di circa 9 punti percentuali rispetto alle elezioni politiche del 2018, quando aveva votato il 73% degli aventi diritto. E mentre Giorgia Meloni si è presa una giornata di tempo per assorbire la portata della sua impresa e mettersi al lavoro, la stampa estera si interroga sul significato della sua vittoria, con accostamenti a quello che è successo esattamente 100 anni fa con la marcia su Roma e la presa del potere da parte del fascismo.
E sono tanti insieme i temi con cui vogliamo parlare con voi questa mattina. Infatti, la prima premier donna in Italia, che ha portato un partito di rette erede della tradizione di estrema destra ad una forte vittoria elettorale. Insomma, chiamateci per raccontarci le vostre impressioni su questo voto. Il numero è 1300 799 626, ripeto, 1300 799 626. Potete mandarci anche un messaggio allo 0429 996 263 per le vostre impressioni dopo la tornata elettorale di domenica.
Intanto specifichiamo che nella circoscrizione Africa, Asia, Oceania e Antartide sono stati rieletti per il Partito Democratico Nicola Carè alla Camera dei Deputati e Francesco Giacobbe al Senato. L'onorevole Carè ha ottenuto oltre il 41% dei voti, mentre il centrodestra ne ha ottenuti quasi il 32%, mentre il senatore Giacobbe è stato rieletto con il 40% a fronte del 33% della coalizione di centrodestra. Ovviamente nei prossimi giorni ne parleremo direttamente con i neo eletti o neo rieletti. Anche in questo caso però il voto postale è andato molto male, ma molto molto male, con appena il 18% degli aventi diritto che ha consegnato effettivamente le schede ai consolati e quindi ha potuto esprimere il proprio voto.
Questo naturalmente nella circoscrizione che comprende l'Australia. Ebbene, noi prima delle vostre chiamate iniziamo la conversazione con la nostra ospite, la dottoressa Chiara De Lazzari, dottoressa e ricercatrice in scienze politiche alla Monash University. Buongiorno Chiara e ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno a tutti e grazie per avermi con voi questa mattina.
Buongiorno Chiara.
Allora, noi volevamo partire con te da questa frase che è stata pronunciata ieri, proprio ieri nella conferenza stampa, da Giorgia Meloni, ed è stata un po' ripresa da tutti i media. Ascoltiamola.
È importante capire che se saremo chiamati a governare questa nazione, lo faremo per tutti, lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide.
esaltare quello che unisce l'Italia e non quello che lo divide. Allora, come si interpreta questa presa di posizione, questo programma, considerando anche proprio le sue posizioni preelettorali sui diritti civili, che sono tutt'altro che da governo di tutti? Ricordiamo, tra l'altro, il primo punto del programma di Fratelli d'Italia è dedicato alle misure per la famiglia, che non è niente di male in sé, anzi, ma è un punto che va letto anche alla luce delle polemiche passate proprio sui diritti delle comunità LGBTQI+.
Sì, in realtà penso che questa frase sia stata detta un po' quando la Meloni ha cominciato a capire che la possibilità di vincere era reale, e di conseguenza un riposizionamento per poter dire di poter rappresentare tutti effettivamente è quello che ci si auspica da un premier, una premier in questo caso. La verità è che le sue posizioni sono sempre state molto estreme, quindi si fa un po' fatica a capire, a processare quello che sta dicendo, quando si sa perfettamente che la sua agenda politica, comunque in campagna elettorale, o da quando comunque lei è entrata in politica, ha preso delle posizioni molto forti e molto ferme su tematiche sociali, su tematiche di sicurezza, su tematiche di immigrazione. E quindi l'auspicio ovviamente è che lei possa rappresentare tutti. Ci si domanda però, con delle posizioni così di estrema destra, infatti è interessante la lingua che lei usa, un governo di centrodestra, la stampa italiana parla molto di centrodestra, ma la stampa estera la definisce un governo di estrema destra. È molto difficile capire come un'estrema destra possa rappresentare, con delle politiche sociali specialmente, tutta la collettività.
Ecco, a questo punto è anche interessante la battaglia delle parole, perché in Italia si parla di centrodestra, mentre invece all'estero tutti si interrogano su una domanda molto più brutale, cioè: sta ritornando il fascismo in Italia?
La verità è che forse all'estero c'è un attimino un po' più di preoccupazione rispetto al percorso storico ovviamente del paese e tutte le problematiche relative a questo. Io personalmente, comunque, la Meloni nella sua storia politica, lei non si è mai posizionata come una persona di centrodestra. La coalizione sì, è composta da diversi personaggi politici, da diverse posizioni politiche, però anche dentro la coalizione il risultato di per sé è chiaro che il voto è andato più a un'estrema destra. La preoccupazione, secondo me, è giusta, ma magari esagerata, perché comunque ci troviamo in un contesto storico completamente diverso. Secondo me la preoccupazione più a livello internazionale, della posizione dell'Italia a livello internazionale, non è tanto la preoccupazione attuale quanto le politiche che effettivamente un governo, che io definirei più di estrema destra, porterà in Parlamento e comunque cercherà supportare nei prossimi anni.
Allora, 1300 799 626, se volete intervenire con dei commenti su questa tornata elettorale. Giorgia Meloni sarà molto probabilmente la prima presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica, e porta al governo un partito che 10 anni fa era a meno del 2%, a prendere il 26% con questo interrogativo. Che partito è? Allora, noi abbiamo la signora Anna. Buongiorno signora Anna.
Buongiorno
signora Anna, allora le sue impressioni su questo voto?
Sai che mi dici, io non sono brava, le donne hanno lo spirito di essere donna e di fare le cose belle e le cose buone.
Quindi se è donna fa cose belle e buone?
Le donne sono molto bravo. E ci faccio complimenti alla Meloni. C'è sta pure una canzone che dice: vivi le donne e vivi le donne, sono belle, vecchie donne dell'amore.
Ecco, grazie.
Signora Anna, ma è riuscita a votare, visto che c'è stato...
Io non voto, che sono australiana, però il mio pensiero è per l'Italia, viva l'Italia!
Come non voto? Cioè, in Australia si vota, anche se... Però lei non ha la doppia cittadinanza, quindi...
No, io vado in Australia perché sono australiana, perché ho fatto cittadina australiana, io vado per l'Australia, però l'Italia è sempre nel mio cuore.
Grazie allora, signora Anna, una buona giornata!
E buona giornata a voi!
Grazie allora alla signora Anna, che non ho capito bene se appunto lo fa per scelta ideologica oppure perché non ha la doppia cittadinanza, non ha avuto, non ha riuscito a recuperare la cittadinanza italiana.
O forse non sa di avere la doppia cittadinanza, che è una terza opzione.
No, secondo me lo sai come. Allora, 1300-799-626, noi continuiamo a parlare anche con voi su queste elezioni. Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio, un grandissimo successo di Fratelli d'Italia, stampa estera che si interroga, sta tornando il fascismo in Italia.
8:49 minuti di nuovo in diretta dagli studi di Radio SBS per il programma italiano di questo martedì 27 settembre del 22. In studio con voi Dario Castaldo e Carlo Reglia. Le linee sono aperte ancora per una decina di minuti al 1300-799-626. Stiamo commentando con voi all'ascolto l'esito delle elezioni politiche di domenica in Italia.
E abbiamo anche in diretta la dottoressa Chiara De Lazzari della Monash University, dottoressa ricercatrice in scienze politiche. Chiara, allora, il PD è andato incontro a una debacle meno del 20%, ha sfondato all'indietro la soglia del 20%, con una campagna elettorale che lo vedeva agli occhi di tutti già sconfitto non giorni ma settimane prima del voto. Quali sono secondo te i motivi del tracollo?
Ma sicuramente anche un problema di leadership. Il ritorno di Letta sembra, è sempre stato visto come non c'è nessuno meglio che può essere messo come leader, non c'era un'alternativa, quindi già comunque all'epoca le difficoltà all'interno del partito si erano già fatte sentire. Oltretutto la politica, comunque il programma elettorale non era stato ben definito. In aggiunta dobbiamo anche ricordare che e la presenza del Movimento 5 Stelle comunque ha anche in qualche modo spaccato la sinistra, se vogliamo, un Movimento 5 Stelle che ha adottato delle politiche molto di sinistra, penso al reddito di cittadinanza per esempio, ha fatto sì che mentre la destra si è riuscita a ricompattare in qualche modo, la sinistra è un po' andata a perdersi distribuendo voti a vari partiti. Sicuramente il PD avrà bisogno di sedersi intorno al tavolo e capire specialmente la leadership che cosa è successo. Letta a quanto pare ha già detto che non si ricandiderà, sicuramente è la scelta giusta vista la sconfitta.
Abbiamo visto il PD, quindi mancanza di leadership. Passiamo invece al Movimento 5 Stelle, che la sua prestazione viene definita e viene letta in modo un po' strano in Italia. Sky per esempio parla di exploit del Movimento 5 Stelle che rimane il terzo partito italiano. Repubblica dice bene il Movimento 5 Stelle. Sì, non ha avuto un tracollo, è sceso in singola cifra, però nel 2018 avevano il 32% dei voti, insomma sono praticamente dimezzati. Come si può allora valutare questa performance e dove sono andati a finire i loro voti?
Diciamo bene ma non benissimo, nel senso che comunque per come si era...
Quindi anche tu dici bene?
Dico nel senso, visto com'era la situazione qualche anno fa, nel senso che negli ultimi 18 mesi per esempio, spaccature interne, frattura comunque della leadership, hanno perso il loro leader, colui che aveva fondato il Movimento 5 Stelle, hanno perso le figure chiave che erano state messe dal movimento fin dall'inizio a comunque essere comunque il volto del partito. Se pensiamo a tutti questi fattori, il fatto che comunque siano riusciti e a sopravvivere e a ricrearsi e a prendere tutti questi voti, sicuramente non può essere vista come una disfatta in qualche modo. E questi risultati elettorali portano sicuramente a far riflettere la situazione rispetto a altri partiti, penso al PD, penso a una Lega Nord che comunque aveva anche esso stessa un supporto maggiore rispetto in precedenza. Visto tutte le problematiche interne, visto la spaccatura, visto la creazione di altri partiti che potevano in qualche modo andare a prendere voti e spostare i voti dal Movimento 5 Stelle, sicuramente non la leggerei, nemmeno io la leggo come sicuramente una sconfitta, comunque una decrescita in interesse. Non hanno fatto gli stessi numeri dell'altra volta, ricordiamoci che l'altra volta erano anche la novità, adesso gli elettori hanno ben digerito il Movimento 5 Stelle nel bene o nel male.
Tra l'altro sembrerebbe, appunto, considerando anche l'ultima tornata elettorale e questa, che l'elettorato italiano sia diventato molto fluido.
Ah sì, sicuramente, che comunque è proprio anche perché diciamo che lo spettro destra-sinistra si è un po' frammentato, abbiamo la presenza del movimento che comunque prima faceva confluire voti sia da destra che a sinistra, adesso abbiamo visto che comunque i voti di destra sono tornati alla coalizione di destra, e comunque l'elettore ha molto spesso, comunque in questa tornata elettorale c'è stata molta difficoltà o anche molto tormento, se si parlava comunque alle persone in Italia, nel capire cosa votare, chi votare, proprio perché anche specialmente a sinistra non si sentiva questa necessità di rinnovamento all'interno del partito. Di conseguenza il risultato elettorale secondo me non sorprende minimamente.
Allora, abbiamo 5 minuti, ci sono parecchie chiamate in attesa, ci ha telefonato Gustavo, pronto?
Pronto, è Ottavio.
Ottavio, scusate.
Ottavio, sì. No, io sono, mi dispiace, ma sono deluso perché non credo che centrodestra o Meloni può fare le riforme o salvare il paese, quello come fare Italia grande di nuovo. Questo mi sembra che è un protesto degli italiani contro l'Europa, contro le difficoltà, e così naturalmente come uno dei primi ascoltatori, una persona forte per riportare l'Italia, ma non è quello, perché guarda, se Meloni...
Quindi più voto di protesta che voto tra virgolette fascista?
No, un protesto contro l'Europa, e gli altri, perché gli italiani si sentono che sono i piccoli in Europa, no grandi come la Germania, per esempio.
Anche se l'Italia è il paese che più di tutti ha beneficiato dei fondi europei,
sì,
stanziati proprio in occasione della pandemia, quindi dici che il fatto che Giorgia Meloni sia stata la guida dell'unico partito che non appoggiava il governo Draghi si sia poi tradotto in questo consenso,
sì,
elettorale. Quasi tutto grazie alla campagna permanente che ha messo in piedi la leader di Fratelli d'Italia. Tu che tipo di maggioranza immagini? Che tipo di governo immagini? Quanto sbilanciato a destra?
Io penso che un governo della destra governano della destra. Io penso, guarda, se Meloni diceva valore di famiglia e tutto, però allora se valore di famiglia, allora fai le riforme o i policies che portano su le donne, le famiglie, però quello non lo fanno. La destra è sempre, quelli vogliono il controllo, sarà minimizzazione delle critiche. Io penso che i giornalisti e i movimenti sociali se lo vedono molto duro in Italia, e io penso che ci sarà una forte protesta contro quando comincia, perché invece di aiutare le famiglie abbiamo visto sempre quando i partiti della destra si vengono estremi, alla maggioranza così può essere estremo,
ai fatti cosa fanno. Gustavo, grazie per
Ottavio, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie.
Continuiamo con le chiamate visto che siamo in conclusione.
C'è Govinda, buongiorno Govinda.
Buongiorno Carlo, buongiorno Dario.
Buongiorno Govinda. Allora, le tue impressioni?
Ma io sono felice perché in Italia, voglio dire, finalmente hanno eletto una donna, quindi le cose stanno cambiando piano piano. Sono un po' preoccupato perché tutti la descrivono come una neofascista, almeno qua in Australia. Quello che sento io alla radio, altre radio, si parla di che lei sia una neofascista. Quindi un po' sono preoccupato perché, insomma, tra lei, Salvini, se quelli prendono il governo...
Cioè, tu sei preoccupato perché per la direzione in cui sta andando, o sei preoccupato perché secondo te è una descrizione che non è vera?
No, secondo me purtroppo c'è della verità, perché come diceva Ottavio, non Gustavo, Carlo, si è abituato, gli italiani si sono un po' rotti le scatole dell'Europa, sinceramente, perché come diceva Ottavio, la Germania, l'Olanda, sono loro che fanno le leggi e gli italiani seguono con un cagnolino a passeggio, con
allora,
la Spagna.
Govinda, grazie per questo insight, abbiamo altre chiamate, una buona giornata. Allora, noi continuiamo.
C'è anche un messaggio di Robert che dice: non mi sorprende la vittoria del centrodestra già annunciata, mi sorprende la debolezza del centrosinistra, per loro è stata una sconfitta determinata da una politica discontinua e sempre a cercare di aiutare il governo di turno, anche snaturando i propri valori, si sono alla fine ritrovati divisi e senza anima.
Battuta finale con Reg, adesso io non me li sto dicendo veramente a casaccio,
No, non è casaccio, è giusto.
Perfetto, cioè, grazie mille.
Non si preoccupi. No, io volevo solo congratularmi con la Meloni, perché penso che sarà un governo duro, però buono per sistemare tante cose in Italia.
Grazie allora per questa battuta finale, Reg. Grazie anche a Chiara De Lazzari, che è stata con noi molto gentilmente fino adesso. Chiara, grazie per essere stata con noi questa mattina. In realtà non c'è, non è rimasta con noi.
Ha cambiato nome anche lei.
Forse sì.
Non mi sentivo più. Grazie a tutti.
Eccoci. Grazie mille. Grazie a voi grazie. Tutti per aver partecipato. E linea adesso a Domenico Gentile con il giornale radio. Noi ritorniamo tra pochissimo.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.